Ascolta Radiazione.
E ascoltate Radiazione, ascoltate Controvento anche oggi che è il 17 maggio, martedì come di consueto, puntualissimi qui sui flussi di radiazione.org dal nostro bunker. Abbiamo una puntata veramente scoppiettante con diversi contributi dirette. Ci concentreremo su Firenze con la puntata di questa sera, dove sabato si è tenuto un corteo antifascista. Ne avevamo parlato nelle scorse settimane in diverse puntate di Controvento, sia finché eravamo appunto in attesa di quelle che dovevano essere appunto le condanne che poi sono arrivate, sia settimana scorsa proprio in vista della giornata di sabato, e oggi facciamo un breve riepilogo un po' di quello che è successo con qualche contributo dalla piazza di sabato scorso, il corteo che è partito da Santo Spirito per sfilare tra le vie della città dei Medici, e poi anche avremo una intervista in diretta verso metà della nostra puntata con uno studente del collettivo Alluvione, Movimento Alluvione, anzi appunto studenti universitari di Firenze, che anche in piazza sabato scorso appunto hanno espresso la loro solidarietà verso gli studenti torinesi che sono stati colpiti dalla repressione la scorsa settimana, e chiaramente la loro posizione e quello che pensano rispetto all'alternanza scuola-lavoro che due morti ha fatto, insomma non solo due ma gli ultimi due recenti che poi scatenarono quelle proteste. Comunque siamo sempre qui dal nostro bunkerino con il nostro macro.
A proposito degli arresti degli studenti torinesi, rilanciamo anche invitiamo tutti ad ascoltare il podcast caricato quest'oggi su radiazione.org dell'intervista fatta ieri proprio in collegamento con una compagna del collettivo KSA di Torino, una delle compagne, una degli studenti tra gli 11 colpiti da varie misure, tra cui appunto tre arresti e 8 altre misure cautelari, tra cui firme e arresti domiciliari, e quindi invitiamo tutti ad ascoltare. Detto ciò, la giornata di sabato è stata una bellissima giornata di lotta, con un corteo, come veniva detto, che ha ripreso le strade di Firenze sempre più alla portata solo di turisti e borghesi, per scandire chiaramente i contenuti di appunto Firenze antifascista, ma non solo, quindi il bisogno di contrastare i rigurgiti fascisti che sempre più spesso entrano nelle nostre città, e proprio in un periodo come questo, come quando è palese l'utilizzo che viene fatto delle parti più razionali della società anche nei fronti di guerra, come vediamo quotidianamente in Ucraina, e che i nostri giornali riprendono sbandierandoli per eroi della patria. Ma non solo, si è parlato di antifascismo in quel corteo, si è parlato di solidarietà, non solo in confronto dei compagni condannati, ma appunto anche degli studenti torinesi, e alla fine di quel corteo c'è stata anche una bellissima serata, sempre all'insegna della solidarietà, al CPA Firenze, in solidarietà alle spese legali, alla Cassa di Resistenza di Padova, e proprio per questo noi di radiazione.org, insieme a tanti altri compagni del collettivo politico comunista Levante, ma non solo, anche di altri compagni solidali che si sono trovati, che si trovano ad affrontare processi per le lotte negli ultimi anni a Padova, e insomma abbiamo avuto modo di appunto registrare vari contributi che faremo, che ascolteremo durante la puntata. Oggi è il 17 maggio.
Abbiamo, come di consueto, il nostro piccolo ricordo di cosa accadde oggi, qualche anno fa, proprio il 17 maggio. Chissà se era un martedì, ma sicuramente era il 17.
Il 17 maggio del 1980, abbiamo ben due anniversari. Il 17 maggio del 1980 il Partito Comunista del Perù inizia la guerra popolare con l'incendio di un seggio elettorale ad Ayacucho, e questo direi che è un gran bel anniversario da ricordare, tanto quanto sempre il 17 maggio dell'anno dopo, il 1981, questa volta in Italia, c'è il referendum sull'aborto in cui vincono i no all'abrogazione della legge.
Tanto aborto che invece negli Stati Uniti, proprio di recente, è stato in alcuni stati quantomeno reintrodotto con tra l'altro alcune aziende che per, si sono addirittura trovate costrette a pagare, vogliono pagare il, la possibilità di andare in uno stato limitrofo per poter abortire lo stesso. Questa era una curiosità che leggevamo stamattina. E tra l'altro, a proposito di Ucraina e di guerra, tanto per tornare un attimo sul presente, oggi hanno trovato la sorpresa dell'ovetto Kinder dell'Azovstal con un bel generale USA che è uscito così in tonso. E vedevo dei video prima che, nonostante appunto i massacratori della Wagner si diceva fossero andati per far uscire i appunto i kantiani dall'interno della, della fabbrica, hanno preso tutti questi poveri filosofi e li curavano in maniera assolutamente normale e civile prima di metterli in degli autobus e portarli a destinazione, alla faccia dei massacratori georgiani della, della Wagner. Tant'è, queste erano appunto alcune veloci notizie di oggi, ma io tornerei a bomba sabato.
A bomba sabato direi di attaccare un piccolo pezzo musicale per staccare. Ci siamo, avremo qualche problema tecnico in questa puntata, mettiamo le mani avanti.
Avremo qualche problema tecnico, sì. Ma è fantastico.
Quindi adesso attacchiamo un pezzo sperando di risolvere questi primi problemi tecnici e di vederci subito dopo un pezzo del Malasuerte, della Malasuerte di Firenze che abbiamo sentito appunto sabato al CPA Firenze nel... nella serata di solidarietà per la cassa di repressione padovana, e speriamo che per quando ritorniamo in diretta risolveremo questi problemi tecnici. Quindi a fra poco, vi lasciamo in Malasuerte, 4 metri quadri.
Thank you.
eccoci qua di nuovo in diretta sui flussi di radiazione.org. Come preannunciato, siamo pronti, abbiamo risolto, perché abbiamo un tecnico supersonico, tutti i nostri problemi tecnici, e quindi siamo per farvi ascoltare uno dei contributi registrati dalla piazza di Firenze sabato scorso. Abbiamo appunto parlato con diversi compagni lì presenti, questo contributo è di un compagno di Firenze antifascista che appunto ci ha non solo fatto un resoconto su quelle che sono state le condanne, ovvero il giorno prima, proprio venerdì, in appello sono arrivati 11 mesi per 9 compagni che avevano partecipato il 2014-2015, se non sbaglio, a un corteo antifascista sempre a Firenze per impedire l'apertura di una sede di Forza Nuova. Questo corteo è stato caricato e poi ha avuto tutto il suo iter processuale. Il primo grado dell'appello sono arrivate appunto queste condanne a 11 mesi. Nel frattempo comunque la Firenze antifascista si è mossa con tante iniziative, diversi cortei, proprio per portare sia solidarietà a quelli che erano stati inizialmente denunciati e sia per continuare a portare avanti l'antifascismo nelle strade fiorentine, così come è stato fatto sabato scorso. Per cui sentiamo appunto questo primo contributo e poi ci ritrovate qui in diretta.
Basta.
Allora, siamo qui da Piazzale Santo Spirito a Firenze, per il corteo che partirà a breve contro la repressione rispetto alle condanne che ci sono state ieri a 9 compagni condannati a 11 mesi per un corteo di qualche anno fa contro l'apertura della sede di Forza Nuova. E sentiamo qui dalle parole di un compagno di Firenze antifascista un po' come sarà la giornata di oggi e quella che è stata poi la giornata invece di ieri.
Allora, buongiorno a tutti, buonasera a tutti a seconda dei punti di vista. E niente, allora, a parte gli scherzi, ieri c'è stata questa sentenza, che è la sentenza di secondo grado, quindi arriviamo in fondo al processo per i fatti del 2014 in una zona di Firenze popolare, si chiama Le Piagge, dove ci doveva essere un'iniziativa di Forza Nuova e siamo riusciti a non far svolgere in quella giornata, ma che poi ha visto le cariche della polizia e dei carabinieri e quindi di conseguenza, oltre alla contingenza del momento, le denunce e quindi il processo. Arriviamo dopo gli anni passati a fine processo e oggi arrivano le sentenze di secondo grado, 11 mesi a 9 compagni. 11 mesi a 9 compagni, di cui due compagni, un compagno e una compagna, non è stato dato l'accesso alla condizionale. Questo vuol dire che poi, quando si arriverà ad avere le motivazioni della sentenza, capiremo cosa comporterà a livello di misure questo per i compagni, per il compagno e la compagna coinvolti. Questo nello specifico. Chiaramente l'argomento repressione vive di uno specifico, che è quello che poi subiamo nelle aule di tribunale e nelle piazze, nell'atteggiamento delle forze dell'ordine, ma non c'è solo lo specifico. La repressione, soprattutto in questo momento, in questi tempi, in momento di guerra, vive di una dinamica che è più larga dello specifico e poi ci colpisce. Quindi pensiamo che riportare in piazza l'argomento della repressione all'interno di un ragionamento che vada dallo specifico al generale e che descriva e denuncia un'accelerazione della repressione in momenti di guerra, della repressione come fronte interno chiaramente, ma non solo la repressione, dalla repressione al caro vita, alle conseguenze di quello che è un momento e uno stato di guerra da tutti i punti di vista, dall'informazione, dal livello culturale a livello di repressione e quindi anche poi di vivibilità intesa come potere d'acquisto degli stipendi, dal momento in cui la speculazione da una parte e dall'altra la spinta all'inflazione fanno sì che gli stipendi che ci tengono diciamo così sul pezzo come vita siano sempre più in discussione. Quindi portiamo in piazza la solidarietà a compagni, portiamo in piazza il nostro no alla repressione, portiamo in piazza il nostro no alla guerra e alle conseguenze che poi ci viviamo tutti i giorni come fronte interno. Quindi depressione, quindi inflazione, aumento dei prezzi e caro vita.
Grazie mille e solidarietà chiaramente ai compagni che hanno subito la condanna ieri e poi ci risentiremo lungo il corteo durante la giornata di oggi. Quando grazie. Volete.
E questo era uno dei primi contributi appunto registrato a Firenze, che ci ha fatto un attimo un breve riepilogo anche di tutto quello che è stato il processo e i motivi per cui siamo arrivati alla sentenza in appello il venerdì scorso. Il corteo è stato un corteo molto partecipato per le strade di Firenze, attraverso tutto il centro storico, e alcuni dei contributi più importanti, al di là appunto di quelli chiaramente di Firenze antifascista, sono arrivati proprio dai giovani, dagli studenti medi che hanno partecipato a questo corteo e l'hanno fatto, come accennavamo anche prima, non solo dando solidarietà chiaramente agli studenti torinesi che sono stati raggiunti da misure di custodia cautelare in carcere domiciliari, per aver semplicemente lanciato delle uova di vernice contro la sede di Confindustria a Torino. Una stessa cosa è successa anche in altre città, come dicevano anche in Firenze stessa, ci sono state forti mobilitazioni studentesche dopo la morte di due giovani che erano in alternanza scuola-lavoro.
Ma non solo appunto questo, ma proprio come studenti medi, ma anche come studenti universitari, è stato anche ribadito come la repressione sia sempre più pervasiva e arrivi...
È anche un po' persuasiva.
E arrivi a colpire direttamente gli studenti che si mobilitano. Abbiamo appena visto, abbiamo parlato, diciamo prima appunto, e continuiamo a nominare gli arresti dei torinesi per un corteo nelle strade di Torino, ma addirittura quando gli studenti si mobilitano dentro le proprie scuole o dentro gli atenei universitari, organizzandosi, creando iniziative, mobilitandosi contro le derive che la scuola pubblica e l'università sta prendendo, ma anche contro ad esempio la presenza dei fasci, per rimanere in tema di questa puntata, la repressione è sempre più puntuale, va a colpire proprio gli studenti, va a colpire diversi interventi sia del collettivo del Movimento Alluvione di Firenze, che con cui poi ci collegheremo e magari ci parlerà in diretta, ma anche un collettivo, se non sbaglio, di Parma, che è intervenuto durante il corteo, ha proprio denunciato questo, che dopo delle occupazioni, dopo delle mobilitazioni dentro a scuola, diversi studenti siano stati non solo denunciati, ma anche colpiti da delle pressioni a livello accademico, da delle azioni disciplinari, e questo chiaramente è assurdo e mostra come la repressione sia sempre più appunto in tutte le frange della società e non solo contro i compagni che si organizzano e si muovono. Quindi direi che possiamo passare a un secondo contributo registrato questa volta non durante il corteo, ma appunto durante la serata di solidarietà al CPA, da un compagno del collettivo di Ateneo di Firenze, che ci racconta appunto invece di come la repressione abbia colpito quel collettivo. Ci ritroviamo fa più o meno 7 minuti qua in diretta e passeremo poi al collegamento con gli studenti medi del movimento Alluvione di Firenze.
Ore 22:22, stiamo registrando dal CPA Firenze Sud dopo il corteo di questo pomeriggio a Firenze da Piazza Santo Spirito in risposta alle condanne uscite ieri 13 maggio, in cui 8 compagni di Firenze antifascista sono stati condannati a 11 mesi per gli scontri delle piagge contro il corteo di Forza Nuova. E siamo qui con un compagno del collettivo di Ateneo e ti chiederemo com'è andata la giornata, come è stato visto il corteo, come ha risposto Firenze e magari com'è la situazione a Firenze dentro l'università dove fate politica.
Vabbè, innanzitutto per quanto riguarda il corteo di oggi, la cosa che pensiamo sia importante e che ci ha guidato anche poi nel chiamare la piazza è che sì, era una piazza che partiva dalla solidarietà agli antifascisti che poi sono stati condannati ieri, ma che di fatto andava a parlare anche oltre al singolo fatto, appunto, come citavi all'inizio, delle piagge, e che sapeva parlare anche della situazione che viviamo oggi con il caro vita, che è frutto di una guerra che nessuno di noi, inteso come proletari e proletarie, quindi anche studenti e studentesse che vivono una certa condizione, hanno voluto, che è frutto quindi anche di una situazione, appunto, che se in Ucraina vede il governo italiano armare i battaglioni nazifascisti, in Italia invece gli antifascisti vengono condannati nei nostri tribunali. Quindi c'era e c'è stata anche durante la giornata la volontà di legare la condanna agli antifascisti e quindi la volontà appunto di chi in questa città decide di opporsi al fascismo con ogni mezzo necessario di farsi sentire ogni qualvolta la scure della repressione cala e colpisce non solo gli antifascisti ma in generale gli antifascisti in quanto chi si organizza sui posti di lavoro, nelle università e nelle scuole per fare le lotte non solo antifasciste ma per costruire appunto una scuola, un'università, una società diversa. Quindi questo era un po' diciamo la logica che ci ha guidato nel chiamare la piazza, nell'animarla, e crediamo che la risposta c'è stata anche soprattutto da parte degli studenti medi, quindi di chi fondamentalmente ha avviato quest'anno scolastico con un'ondata di occupazioni, sia stata importante, e in questo senso il bilancio della giornata è positivo. Per quanto riguarda nello specifico l'università, oltre alla motivazione chiave, cioè la condanna agli antifascisti e tutto quanto dicevo prima che ci ha spinto a scendere in piazza, c'è da sottolineare che come collettivo abbiamo dei processi in corso per delle contestazioni dentro l'università a personaggi come il parlamentare Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, che appunto sarebbe venuto a tenere delle presunte lezioni sui più svariati temi, e in generale quando abbiamo impedito alla giovanile di Fratelli d'Italia, sostanzialmente creazione universitaria nella sua diramazione in università, di fare propaganda politica indisturbati. Quindi sia chiaro, diciamo sin da subito, indipendentemente da come andranno i processi in corso che ci sono, che sono più di uno, che rivendichiamo di essere nel giusto quando impediamo ai fascisti di fare propaganda in università, e stiamo pur certi che continuerà ad essere così, e nelle nostre università, se vorranno fare politica, dovranno farlo militarizzando l'università e rimanendo protetti dietro a camionette della Scedere e agenti della Digos. Inoltre non c'è solo l'aspetto dell'antifascismo per quanto ci riguarda, appunto, che ci ha spinto a scendere in piazza, ma c'è anche un attacco politico importante dentro all'università a chi si organizza, anzi a chi si auto-organizza al di fuori da quelle logiche di partito, sindacali, che pervadono le varie associazioni studentesche e liste universitarie. Un esempio calzante è l'attacco che stiamo subendo a Scienze Politiche, al Polo di Novoli, al Polo delle Scienze Sociali, a dire il vero, non è solo Scienze Politiche, dove appunto da oltre 12 anni abbiamo uno spazio autogestito, quindi uno spazio, una stanza sostanzialmente gestita dagli studenti per gli studenti, che è frutto di un'importante lotta appunto che il collettivo allora portò avanti anche con l'occupazione dell'aula, e che rappresenta all'interno del polo di Novoli sostanzialmente un unicum per quanto riguarda la socialità, ma in generale anche appunto l'essere megafono di quelle che sono le lotte di oggi oltre che frutto delle lotte di ieri. E pensiamo che non sia un attacco che viene fatto in queste settimane per l'appunto allo spazio autogestito in sé, appunto come realtà gestita dagli studenti per gli studenti, ma la volontà di ingabbiare ogni iniziativa studentesca dentro a gli schemi dell'associazione, dello statuto e quindi dell'approvazione da parte della rettrice Alessandra Petucci, che in questo momento essendo la rettrice sostanzialmente è il potere politico in università, crediamo sia un attacco in realtà a chiunque si voglia organizzare al di fuori delle logiche che dicevo prima, e che quindi crediamo sia un attacco senza precedenti per quanto riguarda l'università, e che abbiamo visto nelle scuole quando i collettivi auto-organizzati, pur essendo maggioritari nella protesta, è quella che fu la protesta dell'Onda addirittura, per andare un po' indietro nel tempo, venivano esclusi a beneficio di chi, come le varie associazioni studentesche che sono nate in quel periodo e che si sono sviluppate negli anni, soprattutto in università, hanno eroso da una parte il riconoscimento politico che i collettivi avevano nei confronti dell'università, e dall'altra parte sono diventati un boomerang perché di fatto hanno eroso gli spazi politici che gli studenti e le studentesse potevano avere nelle scuole, e adesso è la dinamica che stiamo vedendo nell'università. Quindi per concludere, c'è ovviamente la massima solidarietà ai condannati e agli imputati in altri processi, ma c'è anche la necessità di far fronte a una repressione che va oltre la denuncia in sé, va oltre il processo in sé e nel caso anche la condanna in sé, e che è un, in generale un attacco di fatto poi alle condizioni politiche, nel nostro caso degli studenti, ma potremmo dire del proletariato in generale, che si organizza poi per ribaltare lo stato di cose presenti.
Ed eccoci qua, di nuovo in diretta sui flussi di radiazione.org dal nostro bunkerino speciale, dove non entra nessuno a parte noi e casse di birra tendenzialmente, quelle entrano sempre, e quindi abbiamo sentito dalla voce di un compagno fiorentino del collettivo d'Ateneo un po' com'è la situazione a livello studentesco, sia per quello che è stato gli accenno sugli studenti medi, sia soprattutto per quello che è la situazione a livello universitario, dove i fascisti stanno cercando in qualche modo di riprendersi un minimo di spazio e vengono giustamente ricacciati, identificati prima, perché appunto cercano di entrare a diverso, magari mentite spoglie, e poi vengono invece scovati e ricacciati immediatamente. Adesso che sono quasi le 19:30, che sono le 19:28, potremmo mettere su un bel pezzettino musicale e poi tornare in diretta direttamente è una figata, con la voce di un compagno appunto fiorentino del movimento Alluvione degli studenti medi, che raccoglie appunto la diverse realtà studentesche che si stanno organizzando e mobilitando nel capoluogo toscano.
E allora vi lasciamo a un piccolo pezzo nel mentre proviamo a collegarci, sperando che i problemi tecnici non si presentino, e ci rivediamo qua fra pochi minuti. Vi lasciamo a un pezzo dei ZSK, non so come si leggano, allerta antifascista.
Mit stundenlangen Protesten und teilweise gewaltsamen Blockaden haben mehrere tausend Menschen heute in Dresden einen Aufmarsch von Rechtsextremen verhindert.
Qua. Allora, stiamo aspettando perché il nostro interlocutore era impegnato in un'altra conversazione, così la voce suadente del suo operatore ci ha risposto. Quindi, vabbè, prima di mettervi, invece di mettervi su un altro pezzo musicale, anticipiamo quella che doveva essere la chiusura e poi ci facciamo un salto nel vuoto, nel passato, nel futuro, e poi ritorniamo a Firenze, esatto.
Io direi di no.
No.
Io direi che, visto che ci teniamo alla fine puntata così, possiamo nel frattempo leggere, rimanendo in tema di repressione e in tema della giornata di sabato a Firenze, appunto, che dopo il corteo è terminata con una bellissima serata di solidarietà al CPA Firenze Sud, in cui hanno suonato appunto i Malasuerte, che abbiamo sentito prima, e i Fishbones, oltre che i grandi DJ di radiazione.org, appunto, per raccogliere fondi per la cassa di resistenza padovana. E proprio in tema, visto che è proprio di settimana scorsa la condanna a 8 compagni di Padova per l'occupazione di Facciolati 96, una delle ultime occupazioni ancora in piedi a Padova, forse l'ultima, in che ha dato un tetto sopra la testa a diversi nuclei familiari, più o meno 8 nuclei familiari che erano stati sfrattati dopo, alcuni addirittura dopo decine di sfratti, proprio perché il Comitato di Lotta per la Casa era riuscito a organizzare, a creare appunto una rete di solidarietà così forte da creare più o meno 40 picchetti antisfratto e costare un maxi processo che inizierà a settembre nei confronti di 76 imputati a vario titolo, chi con l'accusa di associazione a delinquere, chi con reati specifici di violenza, resistenza, pubblico ufficiale proprio per i picchetti antisfratto. E come dicevamo prima, settimana scorsa, no, ormai 2 settimane fa, è arrivata la condanna invece per un altro processo legato all'occupazione di Facciolati 96, in cui 8 compagni sono stati condannati a un mese di carcere, poca roba, ma a 35.000 euro di danni da versare all'ESU, lo stesso ente che gestisce a livello regionale gli studentati, le mense universitarie che anno dopo anno continuano a chiudere, continuano a lasciare solo a Padova. Ci sono decine di stabili universitari in gestione diretta all'ESU che sono abbandonati, uno di questi è stato occupato nel 2016, dando appunto, come dicevo, il tetto a diversi nuclei familiari. E oggi, metaforicamente, 2 settimane fa, ci condannano, il Tribunale di Padova condanna questi 8 compagni a ripagare questi danni che non si sa bene da dove escono, cioè, fuori, visto che è
difficile pagare
abbandonato.
Dei danni su uno stabile abbandonato da una decina d'anni e che era praticamente diroccato. Però,
ma soprattutto la cosa interessante è che 35.000 euro di danni che hanno quantificato per 5 anni di occupazione, quindi per, a loro dire, le utenze che non sarebbero mai state pagate, a loro dire i soldi che loro non hanno potuto guadagnare avendocelo a disposizione, probabilmente svendendolo al privato di turno, quei 35.000 euro accumulati in 6 anni di occupazioni sono più o meno lo stipendio di un mese dei suoi dirigenti tra l'altro ammanicati con la Lega, visto che parliamo di un ente regionale, e sappiamo bene che qui in Veneto, in regione, c'è in maniera fissa e stabile la Lega.
Esatto.
E i suoi dirigenti, tanto quanto i dirigenti dell'ATER, che è invece l'ente regionale che gestisce il patrimonio pubblico, non quello universitario, hanno stipendi veramente da capogiro che arrivano a decine di migliaia di euro. Non si sa bene per cosa, non si sa bene cosa facciano, visto che non fanno altro che abbandonare il patrimonio pubblico accumulato con decine di anni di lotte e svenderlo ai privati di turno.
Ma ci vuole impegno anche per quello, cioè, guarda che non è facile riuscire a mantenere per anni e anni gli stabili vuoti di fronte a tutte le richieste che vengono fatte per poterli riempire, e quando ti capita invece a svenderli o a regalarli proprio ai privati di turno. A questo proposito però vi leggo brevemente quello che è stato il comunicato che hanno scritto gli occupanti di... no,
non gli occupanti, il collettivo politico comunista Levante. Uscirà il comunicato anche dei condannati e degli occupanti,
quindi questo è il comunicato appunto scritto dal collettivo politico comunista Levante rispetto alle condanne di cui abbiamo parlato poco fa. Con la sentenza di primo grado di pochi giorni fa sono stati condannati 8 compagni ad 1 mese di reclusione e, appunto, come dicevamo prima, a risarcire 30.000 euro a favore dell'ESU per l'occupazione abitativa promossa dal Comitato di Lotta per la Casa di Padova il 5 novembre 2016. L'ente per il diritto allo studio pretende un risarcimento per uno stabile di 11 appartamenti che aveva volutamente abbandonato, come le decine di edifici inagibili dagli studenti su tutto il suolo cittadino, mentre le stratosferiche tasse universitarie si traducono in servizi sempre più scarsi. Il dato che però ci preme sottolineare è che per la prima volta nella nostra città la sentenza per un'occupazione abitativa ha pronunciato una condanna. Crediamo sia un segno dei tempi, il diritto all'abitare è un campo potenzialmente esplosivo e che la controparte non si può permettere di sottovalutare. Si moltiplicano le procedure di sfratto e si accelera la svendita del patrimonio immobiliare. Sempre più case popolari vengono vendute o messe all'asta, soprattutto se prossime ai centri storici, anziché, come dovrebbe essere il loro utilizzo, essere assegnate a chi ne ha i requisiti. Il contesto è infatti quello di una guerra classista in cui si completa il passaggio delle case da diritto a bene, da cui estrarre profitto per pochi. Gli interessi legati al mattone devono essere tutelati e qualunque realtà politica si ponga sul piano di rottura deve essere spazzata via. A questo, a questa logica e anche alle condanne che sono appena arrivate, si lega il maxi processo a danno di 75 imputati, e ripeto 75 imputati, dove si gioca sull'accusa di associazione a delinquere, un reato teso ad attaccare la lotta e la solidarietà di classe, tentando di disgregare ed isolare compagni e compagni, inquilini e solidali, che non scendono a compromessi con quelle stesse istituzioni che sono disposte ad avallare o a tacere di fronte alle centinaia di alloggi popolari vuoti, lasciati a marcire, mentre altrettante centinaia di persone attendono una casa in lista d'attesa, restando ospiti di parenti o amici, dormendo in macchina o stando in strutture d'accoglienza, tra virgolette, tanto sovraffollate quanto pagate a peso d'oro dai comuni, quindi dai cittadini stessi, alle cooperative che le gestiscono. Dopo oltre 5 anni dell'occupazione dello stabile in via Facciolati, ad una sola famiglia è stata assegnata una casa popolare, a fronte di decine di persone che ancora vivono in quella palazzina e alle quali le istituzioni al momento hanno dato solo denunce, illusioni e delusioni. Sembra abbia prevalso la fretta di denunciare e tacciare come criminali coloro che non accettano i soprusi della società in cui viviamo, piuttosto che assicurare a delle famiglie un luogo sicuro in cui vivere. Le occupazioni vengono infatti viste come un problema di ordine pubblico, invece che come un'espressione di un diritto negato. Se ingrandiamo la lente, vediamo come la tendenza all'aumento repressivo venga portata avanti giorno dopo giorno in tutta Italia. È innegabile il bollettino di guerra di sfratti e sgombri degli ultimi anni, cariche della polizia contro cortei per le più pacifici, impianti accusatori e misure cautelari per estirpare alla radice qualsiasi tentativo di opposizione a questo sistema. Non trascuriamo l'evidenza dell'avvitarsi della repressione di ogni minima forma di dissenso sul fronte interno che si aggrava quando la tendenza alla guerra è alle porte di casa. La storia ci ha dimostrato come lo Stato si ponga in maniera estremamente autoritaria se c'è un conflitto in atto da gestire. La corsa agli armamenti, la propaganda estremamente belligerante, l'individualizzazione e la costruzione di un grande nemico comune ci fanno pensare che effettivamente in guerra ci siamo già e dall'interno dobbiamo essere in grado di reagire sia agli attacchi che ci aspettano, sia sul potenziale assetto di una guerra interimperialista. Cercheremo di dare una risposta più presto per queste condanne vili e tendenziose. Nel frattempo invitiamo tutte e tutti a prendere posizione dalla parte della giustizia sociale, che ancora una volta non marcia con la legalità statale, dalla parte di chi rivendica un mondo in cui tutti abbiano una casa, possano studiare e lavorare in sicurezza, dove non ci siano più classi, guerra e sfruttamento. Faremo appello e affronteremo questo ennesimo attacco dentro e fuori le aule dei tribunali, ribaltando le accuse dei reati associativi. Non accettiamo di essere definiti come dei delinquenti, quando gli unici veri colpevoli sono coloro che lucrano e speculano sulla vita delle persone. Di fronte a sfratti, sgomberi, legittima difesa con ogni mezzo necessario. Cogliamo l'occasione per esprimere, appunto, anche qui, si legge in questo comunicato, la massima solidarietà, come si diceva anche prima, gli 11 studenti che ieri a Torino si sono visti colpire da misure repressive che vanno dal carcere agli arresti domiciliari fino agli obblighi di firma. Crediamo che un sistema dove prima costringono gli studenti a lavorare gratuitamente e poi colpiscono così pesantemente chi legittimamente protesta dopo la morte di uno di loro coetaneo sia profondamente marcio e al collasso. Siamo per una scuola libera, pubblica e gratuita, siamo per il lavoro con i diritti, tutele e sicurezze. Siamo per gridare in piazza tutta la nostra rabbia finché non ci sarà un sistema che rimetterà al centro i nostri interessi di classe. Mai un passo indietro. Questo appunto era il comunicato del collettivo politico comunista Levante di Padova rispetto a quanto dicevamo poco fa, appunto alle condanne che ci sono state a Facciolati.
Ci siamo.
E allora, come annunciato ormai qualche minuto fa, Siamo in collegamento qui in diretta con uno studente del Movimento Alluvione.
Il Movimento Studentesco Alluvione, e ci spiegherà poi meglio lui che collettivo è, di cosa fa parte, come nasce. E, ci tenevamo a entrare in collegamento con te proprio perché è stato fatto un intervento, questa puntata di oggi di Controvento ha visto vari contributi registrati proprio nella giornata di sabato durante il corteo chiamato la Firenze Antifascista e poi anche registrati durante la serata poi di solidarietà al CPA, e ci tenevamo proprio a entrare in contatto per un intervento che avete fatto a nome del movimento Alluvione in piazza, che pensiamo sia importante. Non siamo riusciti a registrarlo in quell'occasione, quindi ci tenevamo a entrare in collegamento e magari a chiederti, appunto, magari partendo proprio dal corteo di sabato, di riportare quell'intervento e poi magari di raccontarci com'è la situazione nelle scuole a Firenze e che prospettive, che date avete in programma come movimento. Allora, intanto ti salutiamo.
Ti diamo il benvenuto qui sui flussi di redazione.org e ti ringraziamo per essere qui.
Perfetto, siamo in diretta, quindi.
Siamo in diretta.
Perfetto, grazie mille Marco, grazie compagni. E innanzitutto buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, io sono un compagno appunto di un collettivo di un liceo fiorentino, del liceo Giovanni Pascoli, e appunto come dicevate poco fa, di recente arriviamo da un corteo chiamato da Firenze Antifascista per denunciare delle situazioni di repressione che sono avvenute nella nostra città. Ora, noi compagni del collettivo del nostro liceo in particolare siamo stati colpiti da una situazione spiacevole, che è stata un intervento abbastanza muscolare della polizia di Stato, che è intervenuta la notte in cui i compagni e le compagne hanno, insomma, preceduto con l'azione d'occupazione, eccetera, e dunque ne è scaturito poi l'azione della polizia, che ha schedato tutti quanti, e successivamente poi sono arrivate, insomma, gli avvisi, gli atti giudiziari. Per ora solo i minorenni, difatti si parla circa di 30 persone coinvolte, e la metà
scusami se ti interrompo,
per ora...
parlavi di occupazione di cosa?
Ah, certo, ovviamente. No, e riguardo all'occupazione, perché a Firenze, a cavallo tra novembre e dicembre, cioè abbiamo avuto un'importante, diciamo, ondata di proteste a causa di, appunto, tutta una situazione pregressa di problematiche legate alla DAD e in generale alla gestione della scuola in fase pandemica. Dunque, dopo 2 anni di vessazioni, insomma, abbastanza pesanti, a Firenze abbiamo trovato, cioè, insomma, le compagne e compagni, anche gli studenti e le studentesse, non per forza legate ai collettivi, hanno trovato la necessità di, insomma, manifestare, scendere in piazza, anche supportati da una situazione a Firenze che era già calda a causa della vertenza GKN, che comunque ci ha dato una mano anche in fase logistica. E appunto c'è stata questa ondata di occupazioni, di manifestazioni, che più o meno si è costruita in un percorso che ha visto dei cortei molto partecipati e appunto una serie di occupazioni a domino, che hanno visto, insomma, tutti i licei e le scuole principali di Firenze coinvolte. E noi siamo stati l'unico caso di repressione massiccia, possiamo dire così, a Firenze, per via del fatto che scuola nostra sia un edificio molto particolare, diciamo, tra virgolette, ben difeso da azioni di questo genere. La polizia è riuscita a intervenire, è stato un intervento abbastanza muscolare, e questo è stato il risultato, appunto: 30 compagni fermati e per ora all'attivo 14 atti giudiziari, perché dei maggiorenni non se ne sa niente ancora. E appunto, riguardo alle rivendicazioni, le cose principali sono che, innanzitutto, ovviamente, come immagino nelle scuole di Padova e nelle scuole di tutta Italia, ci sono problemi innanzitutto strutturali delle scuole. Per esempio nel nostro caso la nostra scuola è divisa in tre succursali, in quattro succursali, e risulta quindi molto divisiva. Poi abbiamo dei problemi legati al cibo, all'acqua e a determinati servizi che vengono a mancare. E appunto queste situazioni erano situazioni che si erano verificate anche negli altri licei e che hanno portato a una decisione collettiva di affrontare questa cosa insieme. E dunque questa serie di occupazioni è stata una serie di occupazioni gestita da un'assemblea che ai tempi si chiamava Scuole Aperte, che poi diciamo si è sciolta per diventare il Movimento Alluvione. E niente, poi sull'intervento del 14 in particolare, appunto sul nostro caso di repressione, in realtà oltre appunto a ciò che è successo, forse le cose principali da menzionare sono il fatto che è stata una cosa molto subdola, perché di fatti a scuola nostra non ci sono stati danni, e prende la componente studentesca e la componente scolastica, quindi parlo di professori, personale ATA, eccetera, erano effettivamente d'accordo con noi e non si sono verificati danni, fortunatamente. E quindi cioè, è stata una manifestazione molto pacifica in realtà l'occupazione a scuola nostra, come in realtà anche negli altri licei. E dunque cioè, noi interpretiamo questi atti giudiziari, questo atto di repressione, come qualcosa di molto superfluo, molto di facciata, molto intimidatorio, anche perché difatti non c'era motivo per denunciarci, a parte appunto il fatto che avessimo occupato scuola e fosse insomma ne fosse scaturito l'intervento della Polizia di Stato. E oltre a questo, secondo me una cosa molto importante da segnalare è che le occupazioni hanno effettivamente portato a delle risoluzioni parziali di molti problemi che avevamo, e addirittura c'è stato anche un avvicinamento di facciata, diciamo, del comune, della città metropolitana, che è un ente che nella nostra città si occupa delle strutture scolastiche, e dello stesso sindaco, che io lo dico questo perché sono anche rappresentante di istituto del mio liceo. E dopo la serie di occupazioni siamo stati convocati nel municipio della nostra città, in Palazzo della Signoria, per parlare insieme a parlare con la città metropolitana e il sindaco di certi problemi, e poi in realtà non sono stati risolti. Quindi da parte delle istituzioni abbiamo visto come da una parte c'è stato un avvicinamento di facciata, che però rimane di facciata e che non si è concretizzato in quasi niente, e dall'altra parte una risposta di istituzioni subdola, che è repressiva, che appunto cerca di diciamo intimidire i compagni e le compagne che decidono di protestare in modo un attimo più deciso.
Beh, eravamo ieri in collegamento, abbiamo fatto un'intervista a una compagna del collettivo KSA di Torino, che ci raccontava appunto degli arresti che hanno subito settimana scorsa, 3 arresti e 8 misure cautelari in risposta al sanzionamento fatto durante il corteo del 18 febbraio a Torino, in risposta, come in tante altre città, gli studenti sono scesi in piazza per gridare la propria rabbia di fronte alle due morti di Lorenzo e Giuseppe in alternanza scuola-lavoro. E appunto, rispetto a quello che ci dice, è chiaro come da una parte la repressione, soprattutto proprio verso i più giovani, verso gli studenti, verso chi si affaccia alla politica o non solo, a chi già nelle scuole ha portato avanti mobilitazioni, si è fatto punto di riferimento per i propri studenti. Da una parte chiaramente la repressione punta a intimidire, a spaventare, a allontanare i giovani dalla lotta, dall'altro come sempre si dimostra nei fatti che solo tramite la lotta, solo tramite le mobilitazioni, solo tramite anche pratiche forti e determinate come l'occupazione di una scuola, che comunque fino a qualche anno fa era una pratica che è una pratica che è patrimonio del movimento studentesco e di classe nel nostro paese, che fino a qualche anno fa avveniva in maniera tutta sommato tollerata dalle dirigenze scolastiche, dalle istituzioni, se non tollerata quantomeno non potevano farci niente. Oggi sempre più spesso di fronte a queste pratiche vanno a colpire in maniera, appunto, in maniera massificata. Insomma, 14 denunce per un'occupazione di una scuola è chiaramente una cosa pesantissima. Solo una cosa che non ho capito, le 14 denunce quindi immagino che siano per invasione d'edificio, e parlavi che sono stati denunciati solo maggiorenni o ho capito male io?
No, allora, i capi di imputazione che sono stati consegnati sono di principalmente di infrazione in edificio pubblico. Poi hanno provato, e per ora non si sa ancora il risvolto legale, di darci anche interruzione di servizio pubblico, perché nella prima fase, il primo giorno di occupazione, c'è stata una fase in cui i professori erano rimasti fuori e quindi hanno provato anche a inserire questa cosa qui. Poi in realtà è una cosa un po' inconsistente, perché abbiamo patteggiato la mattina poi con il preside e insomma i funzionari della Digos, e poi di fatto interruzione di servizio pubblico non si è verificata. E poi sono i minorenni, ma semplicemente per una questione di, dico, i minorenni, questi 14 atti giudiziari, e questo ovviamente chiaramente perché la giustizia dei minori è una giustizia che tende ad essere innanzitutto molto più veloce nella burocrazia e ha un approccio risolutivo diverso, quindi chiaramente ciò che è imputato ai minori è imputato in una maniera, diciamo, più leggera, che tende più alla, diciamo, all'archiviazione del caso, e ripercussioni gravi non ce ne devono, cioè non ce ne dovrebbero essere, anche perché appunto l'entità dell'occupazione non è stata niente di appunto sgravata, come diciamo qui a Firenze. E detto questo, rilasciando al discorso che facevi te, poi sulla visione nazionale di ciò che è stata la riflessione sul movimento studentesco italiano, assolutamente hai fatto bene a nominare i casi di Torino, che ora come ora, cioè, ci siamo trovati tutti abbastanza scossi dalla notizia di questo caso di repressione veramente eclatante, e ovviamente tutta la solidarietà ai compagni e alle compagne torinesi. E secondo me c'è assolutamente da nominare anche i casi in cui in manifestazioni studentesche la polizia ha caricato masse di studenti praticamente inermi, come nel caso di Torino, quando appunto ci fu una prima manifestazione in protesta a ciò che era successo ai due ragazzi morti in scuola lavoro, e ugualmente anche a Roma, dove sono stati caricati insomma i giovani studenti che tra l'altro alcuni hanno riportato anche ferite abbastanza importanti. Quindi, cioè, è proprio una cosa abbastanza pesante la repressione del movimento studentesco. E ora, questa è ancora una visione personale, effettivamente guardandoci attorno e mettendo da parte il movimento studentesco, la repressione e la complicità dello Stato in certe dinamiche si sta facendo veramente pesante, anche a livello appunto di lotte sindacali e di appunto proteste dei lavoratori, come ora mi verrebbe da nominare il caso dell'attacco squadrista a San Giovanni Milanese, o la morte di Adil, che appunto sono tutti casi abbastanza pesanti, che sono recenti tra l'altro, o come in una zona più vicina a Firenze la situazione dei Sincobas di Prato, da Sexprint, che quotidianamente vivono delle situazioni veramente delicate, sia con la polizia che con gli stessi padroni, che attuano manovre squadriste alla luce del sole senza essere toccati. Quindi è una situazione effettivamente pesante a livello nazionale, a livello studentesco e a livello di lotte. Poi anche i vari sgomberi e tentativi di sgomberi a Firenze e in altre località italiane, effettivamente si sta rivelando una situazione abbastanza pesante.
Penso che di fronte a questo l'esempio che danno gli studenti oggi, ma gli studenti come i lavoratori sia l'unica vera risposta a tutto quello che te giustamente hai nominato, anche uscendo da un discorso puramente di lotta studentesca. Chiaramente sappiamo che è tutto collegato, gli attacchi ai picchetti fuori dalle fabbriche, gli attacchi ai cortei studenteschi, gli attacchi e le condanne a chi si mobilita in seno all'antifascismo militante contro i rigurgiti fascisti fanno tutto parte della stessa cosa, fanno tutto parte del tentativo che fa lo Stato, che fa il capitale di cercare di zittire, di bloccare il dissenso, ma soprattutto l'organizzazione, la lotta ai suoi albori, proprio perché in una fase come questa di grossissima crisi economica che porta a una tendenza sempre più feroce alla guerra interimperialista, alla guerra mondiale, il consenso lo Stato deve crearselo, e se non ce la fa con la propaganda, anche quella sempre più lanciata, sempre più e menzognera, se non ce la fa con quello deve farlo con la forza dei manganelli, con la forza dei tribunali e con la repressione, e penso che comunque appunto, come dicevo prima, l'unica risposta e l'unico esempio che abbiamo di come rispondere a questa cosa sia appunto la solidarietà e la lotta, abbiamo nominato prima gli studenti torinesi, e insomma proprio di fronte a un attacco così pesante che vede tre 19enni, 20enni in carcere, ha risposto comunque subito organizzando un corteo sabato, scendendo in piazza insieme ai genitori degli arrestati, andando domenica fuori dal carcere a urlare la propria solidarietà nei confronti degli studenti dentro le gabbie, ma non solo, come il corteo di sabato a Firenze, insomma, che ha dato una risposta immediata alle condanne contro i fiorentini. E penso che questi siano gli esempi che debbano essere portati avanti, che debbano essere rilanciati, e con questo ti ringraziamo tantissimo per la tua testimonianza importantissima. Sicuramente rientreremo in contatto, magari se ci sono aggiornamenti rispetto alla situazione delle scuole fiorentine, o anche se dovessero essere aggiornamenti rispetto alle azioni repressive di cui ci hai parlato. Ti chiederei se hai altro da aggiungere, se hai degli appuntamenti, qualcosa da rilanciare come Movimento Alluvione, come collettivo della tua scuola, in caso, se no, appunto, sicuramente ci rientreremo in contatto nel prossimo futuro.
Vabbè, a me mi è parso appunto che è stato un buono scambio di interventi, assolutamente necessario, appunto, come dicevi te, l'appello alla solidarietà, perché in questi casi, anche facendo appello appunto alla mia testimonianza, alla testimonianza di noi compagni e compagni del collettivo Pascoli, dobbiamo dire che la solidarietà è stata veramente una grande forza. Vedere appunto tutta la solidarietà della comunità di lotta che appunto è qui a Firenze, e che ci ha sempre appunto mostrato tutta la massima e piena solidarietà, dandoci per esempio il CPA, dandoci spazi per organizzare banchini, iniziative per raccogliere appunto denaro per sostenere le spese legali, a appunto l'aiuto che ci è stato dato per organizzare cortei o comunque azioni in segno di protesta, a queste appunto azioni repressive nei nostri confronti. Quindi appunto rinnoverei questo appello all'importanza della solidarietà, perché appunto è ciò che alla fine mantiene compatta un'intera comunità, che è la nostra, di quella che lotta e non si piega a questo tipo di soprusi, senz'altro. E niente, vi ringrazio ancora molto, è stato bello, e spero effettivamente di ritornare in contatto con voi, e magari chissà, passare da voi e sentire come va il movimento studentesco lassù.
Certo, e con questa bella conclusione ti salutiamo, ancora grazie, ti aspettiamo sia a Padova o sicuramente di nuovo nelle frequenze di radiazione.org, quindi ancora un grande saluto e a presto.
Arrivederci, buona serata, arrivederci.
Ciao, grazie. E appunto ringraziamo questo compagno del collettivo Pascoli, uno studente medio di Firenze, che ci ha dato un po' un quadro di quella che è la situazione, e ci dice molto chiaramente quello che stiamo vedendo anche in altre città, cioè il futuro di un giovane studente italiano oggi significa botte, repressione, carcere, denunce, questa oppure appunto morte nel caso di chi fa la tratta scuola e lavoro. Quindi tanti auguri a tutti, perché il futuro veramente, se questo è quello che ci aspetta, è quello che appunto vorrebbero proporci. E giustamente da Torino a Firenze, Padova e tantissime altre città, dagli studenti stessi sta partendo proprio la voglia di riorganizzarsi e di opporsi a questo appunto, questa scalinata in discesa che gli è stata già predisposta, a cui loro invece vogliono invece girarla e andare a incontro a un futuro diverso.
Con questo collegamento chiudiamo i contributi rispetto alla situazione fiorentina. Oggi è stata una puntata interamente indirizzata verso appunto la solidarietà, ma anche proprio con contributi e collegamenti proprio dalla città fiorentina, che in cui sabato siamo scesi. E sono le 8 e 3 minuti.
Quindi siamo stati bravi anche oggi, abbiamo sforato.
Ce l'abbiamo fatta anche oggi, in verità avremo un'altra...
Sì, veloce, adesso prima di citarvi questa cosa qua, volevo... C'è questa immagine bellissima che ho trovato su Twitter, perché sono tipo due giorni che scassano le palle con la canzone che ha vinto Eurovision, che l'hanno fatto vincere a una cazzo di band ucraina, ovviamente.
Scusami Michelinio, ma non l'ho ascoltata.
Male, molto male, perché devi essere sempre aggiornato su quelli che sono i mood del momento. E quindi ha vinto questa canzone di una band ucraina e hanno solo due giorni che rompono le scatole, perché fanno vedere le immagini di sto soldato della Azov dentro la Azovstal che canta questa canzone in grande segno di unità del popolo ucraino. Questo pezzo di merda è un nazista, perché da un tweet di Alberto Fazzolo, tra l'altro, che appunto sta rigirando nel Twitter, si vede chiaramente che questo qui si fa le foto con le svastiche, ha le magliette con le svastiche, le celtiche, eccetera, eccetera. Questo è quello che nei nostri media mainstream sta passando come un eroe che appunto canta questa bellissima canzone dedicata al popolo ucraino. E niente di meno che appunto un nazista dell'Azov. Con questo chiudo la parentesi musicale e prima di chiudere la puntata vi leggo brevemente quella che è una novità che invece ci riporta a una notizia di settimana scorsa, quando vi leggevamo da questo appunto da questo microfono la notizia dell'assassinio di una giornalista, Shirena Abu Akleh, che è palestinese, che è stata ammazzata dagli israeliani a Jenin. Notizia che appunto è durata poche ore, pochi minuti nei vari media mainstream, anzi che adesso appunto stanno rilanciando come giornalista che è morta in Palestina, non ammazzata dagli israeliani. E come bel crollare di tutto ciò, oggi a Milano il Consiglio Comunale, soprattutto con i voti di Lega e PD, ha votato una mozione che equipara la contestazione delle pratiche di apartheid, le contestazioni al razzismo sistemico e la contestazione alla violenza viene paragonata all'antisemitismo. Una cosa che era già stata provata nei confronti di alcuni compagni a Milano che hanno subito un processo proprio per antisemitismo rispetto alla contestazione che avevano fatto alla Brigata Ebraica durante il 25 aprile, processo che li ha visti tutti assolti, in quanto ovviamente non si può accomunare la critica alle politiche del governo dell'entità sionista con l'antisemitismo. Questa cosa prontamente a Milano, per sistemarla, hanno votato questa mozione in consiglio.
La Milano progressista, questa.
Esatto, la Milano del grande Giuseppe Sala, quella che è appunto baluardo con Expo eccetera eccetera del futuro e della prosperità nazionale.
Proprio quella che ha visto il 25 aprile una grande presenza, non tanto di bandiere ucraine che si può dire, ma quanto di un'enorme presenza di bandiere sioniste
e della NATO.
E questo è la Milano progressista e quello che le perle che ci lancia.
Con questo vi leggo brevemente una lettera. È una compagna palestinese nata a Beirut, lei si chiama Muna Fares. Questo è un testo che appunto ha scritto. Ve lo leggo brevemente, c'era solo qualche minuto, ma è veramente importante anche per capire proprio quello che è successo, che sta succedendo in questi giorni in Palestina, anche proprio nei giorni dell'anniversario della Nakba, ovvero della giornata, che in Palestina appunto ricordano costantemente, ovvero la giornata in cui sono stati cacciati dai sionisti. 2000 anni fa abbiamo percorso la via del Calvario, questo testo si chiama La Patria del Dolore. La storia di una terra destinata a seguire la via della sofferenza sin dalla nascita del guerrigliero palestinese di Nazareth, perché la libertà è l'unica via di salvezza. Oggi si è ripetuta la scena della leggenda del primo guerrigliero, il palestinese figlio di Nazareth, che fu appeso alla croce e divenne icona palestinese, seguito da Shrin e prima e dopo migliaia e migliaia di figli del popolo dei potenti. Forse non avrei compreso il significato e la profondità di quella leggenda finché non l'avessi vista oggi con i miei occhi. Come può la barbarie essere selvaggia e praticare tutto il suo odio e l'isteria? E immaginare di averlo già fatto 2000 anni fa. E, come no, non poter essere altro che un popolo di ciarlatani. Mio nonno mi raccontava storie sugli antichi, incluso una storia sul re Salomone il Saggio, di quando due donne apparvero davanti a lui discutendo sulla maternità di un bambino, e ognuna di loro assicurava al re che era la vera madre. Allora il re Saggio chiese alla sua guardia di mettere il bambino sul tavolo e tagliarlo in due metà, una per ciascuna madre. E la madre vera gridò spontaneamente di no, abbandonandola all'altra donna, preferendo rinunciare al figlio piuttosto che perderlo completamente. Anche noi sacrifichiamo i nostri cari per salvare una patria che sia un grembo sicuro per tutti, e oggi questa patria, presenta tutta in un unico nome, Palestina, ha assistito all'addio di una martire. Il suo martirio ha avuto le dimensioni di una patria degna dei suoi figli originari, radunati da tutte le religioni e regioni, che hanno pregato preghiere musulmane e cristiane. Tutte le campane hanno suonato contemporaneamente, hanno portato il corpo della loro figlia per tutto il paese, l'hanno accompagnata in un matrimonio nazionale con i canti, le zagurat, ovviamente perdonate la mia traduzione, per la sposa alla cerimonia del suo matrimonio, come l'occupazione ci ha abituati a fare per i nostri martiri. Qualcuno potrebbe pensare che abbiamo perso il senso del dolore e abbiamo trasformato la morte in gioia e le tragedie in matrimoni. Quante volte avete visto immagini di palestinesi sorridenti alla telecamera mentre venivano arrestati? E quanti martiri col sorriso che adornava il loro volto sulla barella? Quante mamme hanno levato il loro canto al funerale dei propri figli? Sono guerriglieri, fedaine, discendenti di quel primo guerrigliero, il fedain di Nazare. Ama la vita fino al martirio per essa, redime il suo popolo affinché viva in libertà, sacrifica i propri figli perché tutti abbiano una terra liberata in cui vivere in pace. Li conosco bene, sono cresciuto in mezzo a loro. Non puoi fare a meno di amarli. Nei loro occhi c'è uno scintillio affascinante, sognano sempre, ti raccontano ogni dettaglio della loro terra, tanto da indurti a pensare che ci siano nati e cresciuti. Tra i palestinesi pensavo che la Palestina fosse un campo non più grande di un chilometro quadrato. Siamo nati tutti lontani, ma dai racconti dei nostri genitori e dei nostri nonni ci hanno fatto vivere tutti i dettagli della Palestina, fino a immaginare per un momento che stiamo parlando di un'amante leggendaria, della dea dell'amore, della bellezza che scorre nel nostro sangue e che ha inciso le lettere del suo nome nei nostri cuori. Io non ho mai visto Palestina, dove è nato mio padre, ma l'ho vissuta come se ci fosse nata, Haifa. Haifa è nel mio cuore tutto ciò che appartiene a Beirut, e per ogni parte della Palestina c'è un piccolo cuore in cui è nascosto quel pezzo della Palestina con tanto amore. No, signori, non abbiamo perso nessuno dei nostri sentimenti umani, anzi, sono aumentati e sono cresciuti con noi e con le nostre sofferenze. Flirtiamo con la terra su cui non abbiamo mai messo piede, ma la sentiamo nella nostra pelle. Raccontiamo di olio e olive nelle nostre poesie, mentre viviamo in vicoli dimenticati che il sole non raggiunge. Abbiamo la capacità di amare piantine di timo selvatico nei campi della nostra terra, che abbiamo dipinto nella nostra memoria come un'icona. Inaliamo il nettare dei fiori d'arancio sulle rive di Jaffa, mentre siamo in una stanza di lamiera. E sappiamo per certo che le piantine di salvia stanno aspettando di essere raccolte. Così vivranno per sempre nel nostro sangue che intriga la terra della Palestina. E come dice il poeta, tutti i popoli hanno una terra dove vivono e noi abbiamo una terra che vive in noi. Queste le parole appunto di Mura Fares, che dedicava all'assassinio di Shirin Abu Akleh della scorsa settimana. Penso che non ci sia molto altro da aggiungere, se non il ringraziamento che le facciamo, anche se appunto non ci potrà sentire, ma comunque anche per l'amore che abbiamo per quella terra e per tutti quelli che la vivono e vorrebbero viverla perché non ci possono tornare. Grande solidarietà a tutto il popolo palestinese, grandissimo esempio di resistenza per tutti quanti noi e per tutti coloro che lottano contro l'imperialismo e il capitalismo.
E con il cuore in Palestina siamo ormai alla conclusione di questa undicesima puntata di Controvento. Sono le 20:12, siamo quasi un quarto d'ora in ritardo alla tabella di marcia, ma non ci preoccupiamo. E possiamo rilanciare i prossimi appuntamenti, come sempre in velocità gli appuntamenti del palinsesto di radiazione.org, che continua con domani, mercoledì, la rassegna stampa dalle 8:30 alle 10:00. La settimanale rassegna stampa con le letture dei giornali e con i commenti sulla propaganda mainstream sempre più schifosa e menzognera. E si continua con Memoria Resistente sempre domani dalle 19:30 alle 20:30 con il qui presente Michelinho, Perlambucano e Lucky, che come sempre ci delizieranno con letture di testi della lotta partigiana, ma anche di altro. E si chiude il palinsesto giovedì con la puntata del nostro grande DJ Nicky Airi,
Downtown Blues.
Downtown Blues tocca.
Eh sì, il meglio blues dell'Illinois solo qui su radiazione.org.
E quindi connettetevi giovedì dalle 21 alle 22:30. Venerdì invece metto le mani avanti, non sono così sicuro, ma adesso che lo dico andrà fatto. Manderemo in diretta l'iniziativa che sarà qua in presenza al Circolo del Picchetto in Galleria Ogni Santi 8. Un'assemblea.
Per cui vediamo se la manderemo in diretta o seppure raccoglieremo dei contributi che vi faremo sentire la prossima settimana. Adesso cercheremo di capire meglio.
Più probabile. Finisce il palinsesto allora.
Finisce con il sabato.
No, finisce con il lunedì, visto che oggi è martedì.
Ok, finisce con il lunedì con il frullatore. Suoni brutti e mescolati male, giusto?
Giusto, giustamente Michelinho mi faceva notare che c'è un grande buco c'è un grande buco in questo rilancio, perché sabato
c'è la mega festa di radiazione.org, quella che è saltata il 23 aprile causa diluvio universale in quel di Padova. La riproponiamo sabato prossimo 21 maggio dalle ore 18, ci trovate al Parco della Fenice. È un bellissimo posto qui a Padova, in mezzo al verde. Ci saranno chiaramente cibarie varie, panini con salsiccia, pancetta, verdure. Ci saranno buona musica, perché sono la New Times Band, ovvero un gruppo veramente radioattivo. E poi chiaramente tutti i DJ e tutti i conduttori di redazione.org saranno presenti, quindi anche per conoscerci, per farci chiaramente i vostri complimenti o anche per insultarci. Ci trovate tutti quanti il 21 maggio al Parco della Fenice dalle ore 18.
E mi raccomando, questo 21 maggio, anche se dovesse diluviare, perché non vorrei mai chiamarla,
lo faremo in ogni caso,
ma stavolta basta. Non ci fermeremo, non ci facciamo bloccare per la seconda volta da Gesù Cristo, e quindi
se siamo radioattivi sul serio faremo volare via le nuvole.
E quindi in ogni caso ci troverete, pioggia o non pioggia, a festeggiare insieme questi ormai marzo, aprile,
quasi fine maggio, quasi tre mesi.
Quasi tre mesi. Di trasmissioni su radiazione.org, ma ancora siamo solo agli inizi, e quindi mi raccomando, possiamo solo crescere. Continuate ad ascoltarci. E noi ci vediamo martedì prossimo, sempre dalle 19 alle 20 su radiazione.org con un'altra puntata di Controvento. E ora, per riprendere appunto il bellissimo comunicato che abbiamo letto prima dalla Palestina, chiudiamo questa puntata con una canzone del signor K, Viva Palestina, e come sempre viva Palestina e viva l'Intifada.
Palestina libera!
Ok, io volevo fare il volo in 3 minuti, mi stavo già preparando.
Alla mia età sono già uomo, nel mio cuore c'era ancora e non perdono. Nel mio cuore non dimentico chi sono, chi è il buono, chi è il cattivo. Io resisto e sopravvivo, la pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso. Lo porto inciso come il segno della logica del piombo, il rombo dei bulldozer nel mio campo, la ferocia del più forte non dà scampo. Ho visto coi miei occhi cosa fa una guerra lampo. Al banco da imputato, il mio popolo è sbagliato, un muro di cemento impone un vivere forzato, blindato in questo niente, tizzato da occidente. La Palestina è lacera, ma è salda al continente. Io arabo ribelle, odio. storia millenaria come il cielo e le sei stelle. Nelle celle prigionieri di Israele, nelle strade con le pietre e le bandiere contro l'arroganza del potere. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Viva Green Padre, pagine leggiadre. La storia del deserto è un libro aperto a tinte scabre. Non si apre questo libro trascurando gli antefatti. Dai misfatti del capitolo orientale, sin dai tempi dell'impero coloniale. Il vecchio continente è il mappamondo in mano. Se l'America è il gendarme, noi banditi del suo piano. Il gregge come il grano, cristiano musulmano. La legge del denaro è il solo codice sovrano. Arriva del Giordano, terra in crisi del mio sangue, a far la mia coscienza, l'innocenza che si infrange. Non piange la mia infanzia, la mia ansia non ti tange. Dall'angolo del mondo
con la mela ti chiedono dalla regia.
No grazie.
Che ne sai della mia terra, venduta per 2 soldi dai signori d'Inghilterra. Che ne sai tu dell'eccidio di Israele, un'infanzia consumata come cera di candele. Che ne sai della mia guerra, che ne sai della mia terra. 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e t'ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada.